Il granaio della memoria.
Oh, altri orchidei, madame. Senza biglietto. Credo che siano sempre di quel giovane. La sua stanza in fondo al corridoio è alto, con un passo marziale. Oh, madame, avrà notato che spesso sale con noi in ascensore.
Alcune battute tratte da un film in apertura servono unicamente a introdurre l'oggetto che sarà al centro della puntata di oggi, il Grand Hotel. Nel 1932 Edmund Golding lo metteva in scena ricorrendo al fascino di Greta Garbo, mentre il granaio tenterà oggi di rievocarlo radiofonicamente ricorrendo al fascino delle teche della RSI. Grand Hotel o albergo di lusso, quindi, luogo, infrastruttura, spazio architettonico, funzionale a una forma di turismo elitaria fondata sulla ricerca del comfort, dello sfarzo e dell'agiatezza, che è poi la forma per così dire più antica di turismo, ancora lontana dal concetto di viaggio e soggiorno di massa o di democratizzazione delle vacanze. Ma per accennare alle origini e alla storia del Grand Hotel non ho bisogno di spendere troppe parole. Posso in effetti affidarmi a una serie di emissioni che la rubrica Non Solo Ticino dedicava nel 1996 ai grandi alberghi a 5 stelle del nostro paese. Nel primo dei 10 episodi trasmessi a metà anni 90, Clara Lanek tracciava una rapida storia dell'albergo di lusso elvetico.
Chi sfoglia antichi libri degli ospiti dei Grand Hotel svizzeri, soprattutto quelli del 1914 e dintorni, può sentirsi sorpreso nel leggere tanti nomi altisonanti di principi, principesse, re e imperatori, granduchi, baroni, marajà e pascià. Insomma, tutta una parata di titoli e grossi nomi delle case regnanti più importanti di allora, dagli Asburgo ai Borboni, dagli Hohenzollern ai reali inglesi, a quelli russi, agli olandesi, agli italiani, senza dimenticare l'imperatore tedesco Guglielmo II e il re di Prussia Federico III e molti altri ancora. Un quadro dell'aristocrazia europea che dopo la fallita rivoluzione del 1848 venne in Svizzera per godersi gli ultimi tempi d'oro loro concessi dalla storia, senza problemi nel mostrare la ricchezza che ancora possedevano. Venivano nei Grand Hotel svizzeri perché sapevano di trovarvi l'atmosfera giusta a loro confacente, quella di casa, delle regge e dei palazzi sfarzosi cui erano abituati. I Grand Hotel costituivano infatti la loro seconda residenza, un mondo chiuso esclusivo che soltanto chi possedeva rango e nome o soldi poteva penetrare. E la Svizzera, che non aveva una buona immagine all'estero fino al XVIII secolo inoltrato, considerata com'era un paese dove il tempo si era fermato, dai lunghi inverni rigidi e dalle strade insicure, con i banditi ad ogni angolo in attesa di assaltare i viandanti, proprio poco dopo il 1850 si dette una mossa e iniziò la costruzione dei Grand Hotel. E se fino a quel momento le pensioncine, gli ostelli, gli alberghetti lasciavano alquanto a desiderare, perché spesso il viaggiatore che vi alloggiava doveva dividere il suo letto con un altro ospite o sistemarsi in camerate puzzolenti e sporche, ecco che architetti di grido vengono incaricati della costruzione di hotel di gran lusso situati in posizioni strategiche, soprattutto là dove giungeva la ferrovia appena nata anch'essa. Con i Grand Hotel cambiò anche l'immagine della Svizzera, grazie agli illustri visitatori che ne raccontarono le meraviglie: Haller, Rousseau e poi ancora Goethe e Byron, tanto che verso la fine del 1800 lo stesso Baedeker osservò: «La Svizzera possiede ora, senza dubbio, gli alberghi più belli del mondo».
Nel Non sono sempre esistiti i Grand Hotel in Svizzera. Nascono e crescono in un determinato momento storico di un paese, il nostro, che nel corso dell'Ottocento, da semplice corridoio di transito, si trasformerà in un luogo di soggiorno. Indispensabile quindi dotarsi di infrastrutture adatte, tenuto poi conto che il viaggio di piacere, non quello d'affari quindi e non il pellegrinaggio, erano riservati a quel che restava dell'aristocrazia e a quella nuova alta borghesia che si stava sempre più affermando. Senza dimenticare poi che nello stesso tempo le Alpi, temute e malviste per secoli, diventano sempre più attrattive, e non solo per temerari arrampicatori inglesi. Senza pretendere di raggiungerle, le vette alpine, molti si accontentano di vederle dal basso, soggiornando ai loro piedi oppure alle sommità delle montagne più accessibili e panoramiche. Come lo è quel Monte Righi che se ne sta lì nel bel mezzo della Svizzera centrale e primitiva. E proprio dei Grand Hotel edificati in cima al Righi si occupava una delle puntate della già citata serie che la RSI dedicava ai grandi alberghi a 5 stelle svizzeri. Ascoltiamo ancora una volta Clara Lanek, che dopo una breve introduzione passerà la parola alla direttrice dell'hotel Righi Kulm.
È stato l'umanista Albrecht von Bonstetten, decano del convento di Einsiedeln, che nel 1479 descrisse la montagna che sovrasta il lago dei Quattro Cantoni, proprio sopra Argoldau, dandole il nome di Mons Regina. Poi si passò al tedesco Righena, così chiamata dagli abitanti della regione che la volevano vera regina delle montagne. Da Righena si passò in seguito a Regina Montium per finire con la denominazione di Righi. Del resto la montagna a quell'epoca era meta di pellegrinaggi al Righi Klösterli, per esempio, dove esisteva un piccolo ospizio per alloggiare i pellegrini. Fino al 1815, infatti, sulla vetta del Righi non esisteva che una croce in legno di grandi dimensioni, mentre la capanna più prossima distava almeno di mezz'ora di cammino. Verso la fine dell'Ottocento si incominciò a prestare maggiore attenzione al Righi per la sua posizione eccezionale. Offriva e offre tuttora un panorama circolare unico su tutto l'arco alpino, con vista su ben 11 laghi, su fino alla Foresta Nera. Ed è stato proprio per facilitare la presenza degli ospiti al meraviglioso spettacolo della natura che nel 1814 Martin Bürgi decise la costruzione di una locanda in legno sulla sommità del Righi, con a disposizione 6 letti per gli ospiti di riguardo e nella mansarda i giacigli per i servitori e i portatori, ossia gli uomini che dal piano trasportavano in vetta, in portantina, i turisti più ricchi. Poi cosa avvenne? Giriamo la domanda a Renate Keppeli, che insieme con il marito dirige il Righi Kulm da oltre 20 anni. Signora Keppeli, la storia del grande albergo sulla vetta del Righi risulta molto tormentata. Cosa accadde dopo la costruzione della prima locanda sulla vetta?
Ja, also nach Plänen des Zürcher Architekten Stadler.
Dunque, avvenne che secondo i piani dell'architetto Stadler di Zurigo, che aveva già vinto il primo premio per il progetto di Palazzo Federale a Berna, i Bürgi costruirono l'hotel Regina Montium sul Righi, che poteva ospitare 200 persone in camere con riscaldamento, che costavano, luce compresa, 4 franchi per notte. Era il 1856. Ma poi arrivarono su Righi anche i fratelli Schreiber, che a loro volta costruirono il Grand Hotel Schreiber di 5 piani con 300 letti. Una cosa enorme, che venne inaugurata il 7 giugno 1875, 3 giorni dopo l'apertura ufficiale della ferrovia cremaliera Argoldau-Righi. Un albergo di lusso con i migliori cuochi del momento in cucina e famosi maestri in sala. La pensione completa era di 20 franchi al giorno, ciò che corrispondeva allora al salario settimanale di un operaio. Eppure ebbe successo. E nel 1903 l'esclusivo Grand Hotel Schreiber sul Righi registrò 11.239 ospiti provenienti da ben 17 nazioni.
E Esiste una correlazione quasi scontata tra l'evoluzione della capacità svizzera di fare circolare merci e persone attraverso un territorio piuttosto accidentato e parcellizzato e la crescita delle attività turistiche. Strade e servizi regolari di diligenza, battelli a vapore e soprattutto le ferrovie di pianura o di montagna hanno tutti contribuito in modo decisivo a rendere accessibile e attrattivo il piccolo paese alpino posto al centro dell'Europa. Il comfort, il lusso e l'agiatezza, che sono tratti distintivi del Grand Hotel, passano anche dalle tecniche e dalle tecnologie. Quelle dei trasporti che accorciano le distanze e rendono progressivamente più piacevoli gli spostamenti. Ma lo fanno anche le tecnologie più domestiche, del riscaldamento centrale, degli ascensori, dell'acqua calda e dell'elettricità in camera. Innovazioni che trovano tutte precocemente un'applicazione pratica e quasi immediata proprio negli alberghi di lusso. Dopo una prima serie di frammenti sonori che hanno tracciato una sorta di contestualizzazione storica del Grand Hotel, l'archivio radiofonico ci permette di scoprirlo più da vicino, grazie a un documentario registrato da Flavio Maspoli nel 1982. Presumibilmente a Lugano, anche se il catalogo multimediale non ci dà nessuna indicazione sull'ubicazione e sul nome dell'albergo di lusso, visitato dai microfoni della radio in quell'inizio di anni Ottanta. E per entrare negli ambienti anche sonori del Grand Hotel alla Sauce Tessinoise, ascoltiamo una prima sequenza.
Il direttore d'albergo si alza presto e si corica tardi, perché alla mattina la prima cosa da fare è il tour dell'hotel, il giro dell'albergo, per vedere se la pulizia, l'ordine c'è e per esempio tra l'altro se le luci sono spente. Questo di solito lo faccio verso le 7:30. Alla recepzione c'è il libro della notte da vedere, la corrispondenza degli arrivi per vedere se ci sono desideri speciali dei clienti che senz'altro vogliamo rispettare.
Senta, io ho riservato una camera doppia.
Lei, signore, come si chiama,
Queroni,
il signore?
Queroni.
Queroni, sì. Sì, una camera doppio con bagno, con vista sul lago,
sì.
Senz'altro, sì. Si vuole,
sì,
mi vuole filmare i documenti per cortesia, di iscriversi? Ecco.
Ecco, sì, guardi, ho lasciato la macchina proprio.
Ecco, mi filmi solamente.
Naturalmente ci sono quello che chiamiamo départ, la gente, i clienti che partano.
Buongiorno, buongiorno.
E che senz'altro voglio vedere.
451.
Prima che ci lasciano.
Un attimo, prego.
Sì. Posso pagare in travel check?
Sì. Se...
o carta,
sì,
di credito, come preferisce.
Sì, uguale per noi. Sono l'uno che l'altro.
Comunque, guardi, nel mini frigo ho preso due whisky.
Due whisky, sì.
E una minerale.
E una minerale,
sì. Può far scendere i bagagli, sono pronti,
sì. Senz'altro, chiama il facchino.
Sì.
Pronto, Luigi? Sì, puoi scendere giù? Grazie, molto gentile, scendi giù che ci sono dei departi, eh? Buon, ciao, ciao.
Appare per la prima e l'ultima volta il cliente all'interno del documentario di Flavio Maspoli. Il Grand Hotel raccontato radiofonicamente dal documentarista è in effetti visto dall'interno, più dal di dietro che dal davanti. Il microfono si interessa allora ai cuochi, ai lavapiatti, alle lavanderie e alle stirerie.
Una delle persone più importanti dell'albergo è senz'altro lo chef.
Il mestiere del cuoco, diciamo come chef di cucina specialmente, è questione di organizzazione, scrivere il menu, preparare le comande, comandare la merce, guardare che la merce naturalmente sia la mattina presto in cucina, che gli altri cuochi possono continuare la preparazione per servire il lunch e il dinner rispettivamente. dopo aver mangiato, diciamo che si mangia dalle 10:30 alle 11, si fa la finizione, diciamo, si terminano le salse, i piatti e tutta la preparazione dettagliata per cominciare a servire il lunch a mezzogiorno. I Med Hotel vengono in cucina per prendere gli ultimi dettagli, se c'è qualche piatto speciale da vendere, diciamo da vendere, da consigliare al cliente naturalmente, e per, diciamo, avere le ultime spiegazioni dal chef di come sono preparati i diversi piatti.
Un altro lavoro molto importante dell'albergo e forse un po' nascosto, un lavoro che non tutti conoscono, è quello del plongeur. Lei cosa fa?
Beh, non è niente di speciale. Devo solamente cercare di tenere tutto in ordine, così procede tutto anche bene in cucina, altrimenti è tutto un collegamento, no?
Mi dica un po', vedo tutte le padelle, le casserole in giro qui, è lei che si occupa di lavarle e tenerle in ordine?
Sì, questo appunto è il mio compito, almeno.
E quando è qui dentro in cucina, in questo, chiamiamolo pure piccolo stanzino, a cosa pensa tutto il giorno?
Penso di fare del mio meglio per tenere in ordine e poi di finire presto, di andare a fare le mie cose, quelle che mi interessano di più. Questo è solo il mio lavoro passeggero, quindi.
Lei cosa fa?
Faccio il chef de rang.
Chef de rang sarebbe cameriere subito sotto il Met.
No, non proprio subito, sarebbe prima del terzo Met Hotel. Cioè sarebbe il terzo Met Hotel, sarebbe il chef ai vini, poi viene il chef de rang come scala graduatoria.
L'albergo, non dimentichiamo, è ancora un'istituzione che funziona con la grande gerarchia e quei gradi e i punti.
Sì, ci sono i gradi. Infatti qua è ancora un albergo che ci sono ancora diverse scale, cioè dal Med Hotel si arriva al chef, il terzo Med Hotel, poi chef de rang, poi demi chef, commis, e poi c'è anche l'apprendista pure qua.
Ecco, e cosa fa uno chef de rang?
Un chef de rang prima di tutto dovrebbe essere proprio il responsabile del rango, cioè è proprio la persona che dovrebbe essere più in contatto col cliente.
La lingeria è quel luogo dove si cura, si rammenda, si rattoppa, si lava tutto ciò che è bucato.
Tutto, dal fazzoletto al tappeto, a tutto, scende in bagno insomma praticamente.
E ci sono anche dei clienti, non so, che fanno pulire qui da voi i vestiti?
Sì, camicie, tutto, i clienti, tutta roba privata possono portare qui.
Lei si accorge di essere in un albergo quando è qui?
Ma dei momenti, del movimento, ma se no, come se stiamo in una famiglia praticamente.
Cioè lei non è che vede i clienti o così?
Io sì, un po', perché porto la biancheria su, ma il resto vediamo quasi niente noi qua.
Venivo dalla lingeria e ho sentito un po' di movimento. Qui dove mi trovo?
Qui è dove mangia il personale.
È un po' differente dalla sala dell'albergo. E voi mangiate qui prima del servizio?
Prima del servizio, senz'altro questo.
E c'è un'altra cosa che volevo chiederle. Anche se l'albergo è una gerarchia, l'abbiamo detto più volte durante il documentario, cioè il metro, il sottometro, il soprametro, il quasi metro, non ancora del tutto metro, più di cameriere, meno di cameriere. Vedo però che tutti mangiate la stessa cosa, questo è bello, no?
Sì, questo è bello, senz'altro.
Appaiono due caratteri ricorrenti dall'ascolto delle voci e delle storie fissate dal microfono di Flavio Maspoli, che si aggirava nel 1982 tra i corridoi e le cucine e il retroscena di un grand hotel svizzero-italiano. Il lavoro all'interno dell'albergo di lusso è strutturato da una gerarchia del tutto verticale e composta da una moltitudine di gradini e di funzioni e di sottofunzioni. Una gerarchia che la si descrive poi in una lingua che è il francese. Ancora in quegli anni 80 del Novecento è la lingua di riferimento nel settore dell'albergheria di lusso, vero e proprio gergo e linguaggio tecnico per la cucina, per il servizio. Quasi a dire che la cultura e la lingua francese siano indissociabili dai concetti di comfort e di agiatezza. restiamo ancora un momento al Grand Hotel per dare di nuovo la voce a una delle figure professionali che lo animano, anche quando di animazione all'interno delle sale e delle stanze dell'albergo di lusso non ce n'è più nessuna. Sto pensando al portiere di notte, a cui Flavio Maspoli dedicava una breve sequenza all'interno del suo documentario trasmesso dalla RSI il 14 agosto del 1982.
E mentre anche gli ultimi clienti abbandonano il bar alla ricerca di un po' di sonno, l'albergo resta nelle mani del portiere di notte. Quali sono le sue mansioni?
È una grande responsabilità, sia da guardare fuori, sia da guardare dentro. Prima di tutto ci sono le responsabilità dei clienti che sono in casa e che possono aver bisogno, si possono sentire male. Bisogna stare attento se nella parte del ci sono degli anziani che si sentono male o fanno una telefonata, mi deve interessare se è una cosa grave o chiamare, non so, l'ospedale, un'ambulanza, non so, chiamare il dottore, se è qualche cosa meno grave che viene in casa, che più o meno che viene a curare questo cliente e vedere cosa l'è. Oddio, si tratta anche che un cliente paga per avere questi servizi, è normale. E dopo c'è, normalmente bisogna fare il servizio, controllare tutte le porte, di quelli che fanno baccano, e fare attenzione che non entrano ladri. E dopo c'è un'altra cosa, che se magari mi arriva un cliente e io gli apre la porta, lo devo far iscrivere, gli devo far vedere la camera. Dopo c'è i telefoni, possono arrivare telefonate da oltremare. Possono telefonare a fare delle riservazioni, devo prendere il numero di telefono, devo prendere l'indirizzo e fare tutte queste cose qui. La notte è un lavoro molto duro.
Un Grand Hotel da dietro le quinte, quello che abbiamo potuto rievocare attraverso alcuni frammenti sonori recuperati dall'archivio. Dello sfarzo, del lusso, del comfort degli alberghi a 5 stelle, così come visti e vissuti da ospiti e clienti, non abbiamo però avuto testimonianza alcuna. Dobbiamo quindi ricorrere alle tracce che stanno nelle nostre memorie, ricavate dalla letteratura, dall'iconografia, dai film, dalla televisione o, perché no, da qualche esperienza diretta. Contagiri del nastro immaginario sul quale scorre il granaio mi dice che è ora di chiudere l'emissione. Tempo quindi di abbandonare hotel e alberghi di lusso, tempo di uscire dalle teche, di lasciare dischi, nastri e altri supporti sonori del nostro passato radiofonico, per tornare all'oggi. Hic et nunc, dicevano i latini, qui e ora. Ma per rendere il passaggio meno brusco, mi concedo ancora qualche voce, qualche frammento sonoro raccolto qui e là tra i documenti alberghieri conservati dall'archivio. Dal Granaio della Memoria e da Claudio Biffi, un saluto a tutti voi.
Il Grand Hotel, microcosmo dove si agitano molteplici vicende umane.
I due pesci lì, metti anche la Trutto Bro.
Fanno vivere il Grand Hotel le esigenze del pubblico,
dove si incrociano e si scontrano destini diversi.
Allora signori, si marciano due menu gastronomici per 200.
Che non è passata inosservata da quando in Svizzera è incominciata l'era dei Grand Hotel.
Un muslin de foie d'oie.
Se la gente esigente sparisce, sparirà anche l'albergo di lusso, l'albergo 5 stelle.
Grand Hotel. Gente che viene, che va, tutto senza scopo.